grazie dell'occasione che ci siamo dati di poterci incontrare anche questa sera. E come piace fare a me, penso che appunto l'abbia a disposizione, proviamo proprio a leggere insieme alcune parti di questo secondo capitolo, dopo il primo capitolo che abbiamo visto la volta scorsa sull'educare in un mondo che cambia. Abbiamo messo a fuoco soprattutto di come i vescovi avevano presentato alcune delle grandi sfide, delle grandi crisi del mondo di oggi. Questo secondo capitolo ci presenta l'altro punto di riferimento, no? Il primo è il contatto con la realtà. Ripeto, i vescovi ci hanno presentato la loro lettura. Avremmo potuto fare un incontro a partire da quello che qui a Sant'Andrea è la realtà, quindi probabilmente alcuni dei problemi che i vescovi hanno presentato li avremmo notati, li avreste notati anche voi, altri magari che i vescovi hanno lasciato in maniera un po' più implicita sarebbero stati più evidenti, però analizziamo questo documento. Mentre questo secondo punto di riferimento dovrebbe essere chiaro per tutti: Gesù il Maestro. È chiaro che parlare di educare alla vita buona del Vangelo fa un riferimento, chiede un riferimento esplicito. Se volete, seguendo proprio passo passo questo secondo capitolo, quindi siamo al numero 16, i vescovi ricordano, di fronte ai nodi che oggi caratterizzano la sfida educativa, pagina 30, numero 16, la sfida educativa, ci mettiamo ancora una volta alla scuola di Gesù. Immagine un po' scopo dal fatto di parlare di scuola, magari vi ricorda qualche tempo fa, ma lo leggiamo in senso chiaramente positivo, no? Dicono i vescovi dopo due righe, Gesù è per noi non un maestro, ma il maestro. Ecco, il titolo ricorda proprio questo, no? Gesù il maestro, e la M di maestro è maiuscola. Quindi è importante renderci conto di questa considerazione. Per noi cristiani, per noi, per voi sviluppatori, catechisti, ecco, il riferimento alla realtà è composito, vario così, ma il riferimento al maestro è, e deve essere molto chiaro, deve essere uno solo, e è Gesù. Dicono ancora i vescovi, no? Gesù, meglio, la sua autorità, grazie alla presenza degli animi dello Spirito, raggiunge il cuore e ci forma interiormente, aiutandoci a gestire nei modi e nelle forme più idonee anche i problemi educativi. L'espressione è importante, cioè Gesù raggiunge il cuore e ci forma interiormente. Non so, lasciamoci, a me piace usare questo termine, no? E proviamo a masticare, lasciamoci affascinare dal sapore che danno queste parole. Gesù raggiunge il cuore e ci forma interiormente. E quindi ci dà, dice il gerundio, aiutandoci a gestire nei modi e nelle forme più idonee i problemi educativi. Quindi, quando ci troviamo magari di fronte ad una classe complessa, quando ci troviamo di fronte a un problema, quando ci troviamo di fronte a delle relazioni con i genitori, con le altre persone, ecco, il riferimento principale è Gesù. E è Gesù che ci dà la forza di gestire, che ci dà la capacità di gestire. Da quello che dobbiamo gestire noi. Non è sufficiente dire l'Ave Maria per risolvere i problemi con i ragazzi, con la nostra classe, con i nostri gruppi. È chiaro. Però Gesù ci dà questo. E allora capiamo, proviamo a vedere come i vescovi presentano questa forza e questo esempio di Gesù come maestro. E partono i vescovi da questo brano, da questo episodio del Vangelo di Marco, capitolo 6. Scendo dalla barca e gli vide una grande folla, ebbe compassione di loro perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise ad insegnare a loro molte cose. Gli ordinò di farli sedere in gruppi sulle rovere, sedendo in gruppi 150, prese i panni, due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i panni e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero loro. È interessante il commento, perché ci fa capire anche alcuni aspetti importanti per noi, per voi come educatori, catechisti e formatori. I vescovi partono dalla considerazione che chiaramente la folla segue Gesù mossa dalla speranza di ricevere qualcosa. No, Gesù, sceso dalla barca, vide una grande folla. Gesù si fa interprete delle attese di queste persone, ma le guarda non tanto come una persona, usiamo dei termini, stiamo registrando però, va bene lo stesso, no? Non come una persona irritata dal fatto che ci sono tante persone che hanno bisogno, non come una persona stanca, anche oggi mi tocca, anche oggi devo fare l'incontro, anche oggi devo fare questa attività, come una persona disturbata da chi va via a premere e chiedere, no? È bello ricordare il termine, Gesù sente compassione, che non è un'emozione superficiale, come entra un po' nel vescovi, ma è lo stesso sentire con cui Dio, nella vicenda dell'Esodo, ha ascoltato il gemito del suo popolo e se ne è preso cura con vigore e tenerezza. Ce lo ricordiamo tutti, no? Gesù, di fronte alle preghiere del popolo di Israele, si mosse a compassione e poi chiama Mosè e poi ho sentito il grido del popolo. È questo tipo di atteggiamento. Allora è una parola molto densa, la parola compassione, anche per noi che magari non siamo spinti al nostro servizio, al nostro impegno, per la compassione, nel senso perché abbiamo delle necessità, dei bisogni, delle richieste formali. Se invece di dire ai nostri ragazzi, sto pensando sempre alla fascia tipica della classe di catechismo, facciamo un'ora di catechismo, ma io non avessi successo, facciamo una bella partita al pallone, perché dovrebbero fare l'altro. Quindi non è che partono da un bisogno. La compassione invece dice qualcosa di più. Cioè noi ci accorgiamo che i nostri ragazzi, soprattutto al mondo d'oggi, hanno davvero dei bisogni molto profondi. Quindi è una compassione come sentimento che è carico di forza, non soltanto di bontà, come una buona mamma che vuole bene, quello che vuole, no, di forza. Dicono due righe prima, è una metafora quella del pastore che rivela la situazione di un popolo che soffre, magari anche i nostri ragazzi, magari anche la società di oggi, per la mancanza di una guida autorevole, o è disorientato da maestri inaffidabili. Provate a pensare anche a questo doppio esempio, no? La mancanza di una guida autorevole, perché tante volte le guide, gli opinion leader, per usare il termine famoso, la televisione, la pubblicità, i grandi, le persone importanti, non sono autorevoli, sono pieni di limiti, di difetti, di problemi, anche quelli che si presentano come coloro che possono dire questo sì e questo no. Non sto parlando soltanto dei politici, non sto parlando soltanto degli economisti, qualche volta capita anche nel nostro mondo, tra le persone che conosciamo, uno sembrava più forte, invece quella famiglia, quei genitori sembravano così in gamba, invece succede la crisi anche lì. Quindi c'è questa guida che tante volte non è autorevole, oppure è disorientato da maestri inaffidabili. Appunto quello che dicevo, tante volte invece non è questione di crisi della persona, ma è crisi dell'idea. Ci sono maestri che tirano da una parte oppure dall'altra, dove il successo è la cosa più importante. L'importante è vincere passando anche sul più debole, l'importante è guadagnare di più, l'importante è divertirsi a scapito anche di... Ecco, ci sono questi concetti per cui questi maestri sono inaffidabili. Ecco, noi ci muoviamo a compassione per i ragazzi, per le famiglie, per i genitori, nelle varie attività che svolgiamo, a partire da questo atteggiamento forte. Ripeto, non soltanto perché qualcuno ci chiede un aiuto o Don Antonio, Don Evangelio ci domanda una mano, ecco, non è la compassione in quel senso, è un sentimento altro. Però il numero 18, sempre di questo nostro documento, ci fa cogliere così il passaggio che forse diventa più significativo per questo brano, non soltanto il contesto, l'orizzonte in cui Gesù parla, ma la prima azione di Gesù è l'insegnamento. Gesù incontra questa gente, queste folle che hanno bisogno, e la prima cosa che fa, si mise ad insegnare loro molte cose. I vescovi con Stagaccia commentano, potrebbe sorgere spontanea la domanda, se non sarebbe stato più opportuno provvedere subito al nutrimento di tanta gente. Sapeva che aveva la fame, sapeva che aveva un bisogno. Prima, risolvi i loro problemi, per i nostri ragazzi, per la nostra società ce ne sono mille di questioni, risolviamo prima i problemi più urgenti con la nostra mentalità efficientista. L'importante è che i ragazzi si stiano bene, l'importante è che i genitori si trovino bene, l'importante è che la comunità sia una comunità dove sì, tutto sommato ci si vuole bene. No, 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 no. I vescovi ricordano che il primo atteggiamento di Gesù è si mise ad insegnare loro molte cose. Gesù, come dicono ancora i vescovi, è cosciente di essere anzitutto il maestro. Per questo, con l'autorevolezza che viene dal Padre, comincia ad indicare le vie della vita autentica. E dopo qualche riga commentano ancora. Gesù non smetterà di insegnare parlando al cuore, non solo alla testa. Non siamo dei maestri, degli insegnanti, dei professori di scuola, siamo degli educatori didattisti. Gesù non smetterà di insegnare parlando al cuore, neppure di fronte all'incomprensione della folla e dei suoi stessi discepoli. Gesù non è maestro perché l'hanno applaudito, come spesso capita ai nostri incontri alla fine, non ci dicono che brava catechista che sei stata, che ci hai tenuto qui un'ora invece di farci giocare, non lo diranno mai. Che brava mamma che mi hai fatto fare i compiti invece di lasciarmi vedere la tele, non lo diranno mai. Però l'educatore sa che anche di fronte all'incomprensione, ho fatto degli esempi banali per far capire invece il messaggio importante, Gesù continua ad insegnare, anche di fronte all'incomprensione della folla, vengono per farlo re, e lui se ne va. E anche l'incomprensione dei discepoli, volete andarvene anche voi? Allora sì, c'è la risposta bella di Pietro, Signore, da chi andremo? Tu sono le parole di vita eterna, però lui magari sono un po' più fatica a dirlo con autenticità. Gesù continua ad insegnare, chiaramente, commentano ancora i vescovi, il dono della parola si completa con quello del pane, in quello del pane. Spezzò i panni, dava ai suoi discepoli perché li distribuissero. E allora anche qui ogni educatore, ogni catechista, ogni persona impegnata in questa grossa dimensione dell'educazione, sto parlando in un contesto di evangelizzazione, di educazione al Vangelo, sto parlando della scuola che ha alcuni ritmi, alcune regole, sto parlando di una comunità parrocchiale, di una comunità ecclesiale, di ogni educatore e catechista deve comprendere entrambe le dimensioni, l'educazione della mente e l'educazione del corpo, che non è soltanto dare la merendina, è qualcosa di più complesso. Per cui l'azione della catechesi, l'azione del catechismo, l'azione dei nostri gruppi, delle nostre attività, non è tanto, o non deve, soprattutto sempre di più anche con i nuovi modelli di educazione cristiana, con il nuovo itinerario, non deve essere una coppia, spesso una brutta coppia, no, più spesso ancora una bella coppia di quello che si fa già a scuola durante l'ora di religione. Per cui a scuola si fa un programma, il catechismo se ne fa un altro, come presentazione della dottrina cristiana, della dottrina cattolica, oppure del discorso ecumenico, siamo della settimana appunto di preghiera, l'unità dei cristiani, no. A scuola si fanno alcune cose, però è chiaro che anche durante l'attività di catechesi, di catechismo, nei nostri incontri, ci devono essere dei contenuti. Non può essere fatto soltanto come un momento di incontro, di gioco, di esperienza. Dall'altra parte però occorre anche questo. Cioè, deve coinvolgere la vita concreta dei ragazzi, deve coinvolgere la loro vita quotidiana, non può limitarsi a un'attività, un'ora settimanale, come se fosse un'altra ora di scuola. Sto parlando dei ragazzi, vale anche per i genitori, per chi magari si trova a dover seguire qualche gruppo di genitori, vale per tutte le nostre attività, no? Non possiamo pensare che la nostra proposta debba riguardare soltanto la testa, la memoria, se c'è da imparare qualcosa, oppure la riflessione se si fa un dialogo. No, no, deve riguardare la vita concreta. Qualcosa che tocca il nostro corpo, il mangiare e bere, che è una delle immagini che riguardano le scelte quotidiane, le esperienze quotidiane. Chiaramente, i vescovi lo ricordano, si vede già in filigrana la prassi eucaristica della comunità cristiana, cioè le nostre messe, no? Prima hanno la parte legata alla liturgia della parola, l'ascolto della parola, l'insegnamento della parola e poi della Chiesa, e poi la parte eucaristica dello spezzare il pane e del nutrirsi. Anche questo chiaramente è un legame molto forte, no? La catechesi ai nostri incontri di educazione che sono davvero in preparazione come iniziazione ai sacramenti, non tanto conoscenza di quelli che sono i principi della Chiesa come passaggio per arrivare, come facevo una volta, no, l'esame prima di fare la prima comunione, oppure conoscere le cose per poter, no, l'esperienza che penso ciascuno di voi sta facendo, ripeto, nei vari gruppi a cui fa riferimento, è proprio di collegare strettamente l'esperienza della formazione, della catechesi, dell'educazione all'esperienza dei sacramenti, che sono l'espressione più bella per poter vivere la nostra fede. Non è soltanto una fede cristiana legata alla fede individuale, alla preghiera che io faccio a casa o magari anche facendo la visita in chiesa, vedendomi davanti all'immagine di Maria o del santo di cui sono devoto. No, no, no. C'è una vita liturgica sacramentale che fa parte dell'esperienza forte della Chiesa cattolica, come la intendiamo noi. Ripeto, non soltanto una fede individuale, personale, soggettiva. Il rapporto tra me e Gesù è importante, ma per essere una comunità, una fede cattolica, bisogna anche di una Chiesa che si esprime attraverso dei gesti comunitari, che sono i sacramenti. E dall'altra parte, dicono con i vescovi, Gesù si prende cura dei bisogni concreti delle persone, preoccupandosi che tutti abbiano da mangiare. Non moltiplica i pani dicendo: se vogliono vengono qui a prenderli. No, è lui, è Gesù che manda i discepoli perché li distribuissero. È lui che si preoccupa di raccogliere, preoccupandosi che tutti abbiano, di raccogliere anche quello che è avanzato. Cioè è un meccanismo, pur in questa narrazione di questo episodio, che non è soltanto un esempio di un'esperienza di Gesù, nasconde tanti altri aspetti, la preoccupazione di raggiungere tutta la realtà di vita dei nostri ragazzi, dei nostri adolescenti o anche dei nostri genitori, le dinamiche della famiglia, ripeto per la terza volta, non soltanto le conoscenze che uno ha, non soltanto le esperienze spirituali. L'importante è pregare insieme, fare un bel momento di preghiera, certo che è importante, però l'importante è anche la vita concreta, quali sono i loro bisogni e quali sono le risposte a cui noi, magari non sicuramente, ma come comunità possiamo rispondere. Quindi tutte le nostre attività di ambito caritativo sono strettamente collegate a questa dimensione di educazione alla fede. Magari non è l'esperienza vostra, però chiaramente è l'esperienza che anche tutte le varie realtà di ambito caritativo e volontario di una comunità devono sentirsi coinvolte in un'esperienza di crescita nella conoscenza e nella proclamazione della propria fede, come dall'altra parte l'esperienza di un catechista o l'esperienza di un gruppo di catechesi deve piano piano avere anche dei riferimenti alla vita concreta, ad esperienze concrete. Spesso lo si fa con i ragazzi, magari con gli adolescenti, con i ragazzi da mano, spesso di fare anche dei momenti non soltanto di ascolto ma anche di esperienza, facendo la visita, organizzando qualcosa. Questi aspetti, a partire da questa parabola, potrebbero essere importanti. Ma l'ultimo aspetto che mi piace citare, che i vescovi lo ricordano sempre, il numero 18, l'insegnamento del Maestro non trova compimento, ma trova compimento nel dono della sua esistenza. Gesù è la parola che illumina e il pane che nutre. È l'amore che entra e forma al dono della propria vita. Voi stessi date a loro da mangiare. E che questo è un altro bel passaggio, no? Noi non siamo soltanto degli indicatori, dei segnali stradali che dicono alla gente dove andare per trovare da mangiare. Per pregare andate in chiesa. Per conoscere la vita di Gesù leggete il Vangelo. No. Voi stessi date loro da mangiare. Mi piace citare, ve lo leggo, una mezza paginetta di commento a questo secondo capitolo presentato da Monsignor Brambilla, che magari non è sentito ancora, è un teologo e adesso è stato nominato da qualche settimana vescovo di Novara, prima era vescovo ausiliario di Milano, personaggio che è venuto tante volte anche a Brescia, molto brillante, molto simpatico, ma anche molto acuto. E fa proprio questa riflessione sull'educatore come maestro di vita. facendo il paragone tra l'educatore e il testimone, l'espressione che ho sentito tante volte, ma che mi piace ricordare con queste parole, no? L'educatore, come maestro di vita, non può mai smettere di essere un testimone della vita e alla vita. L'educatore, allora, non attira su di sé, non egemonizza, non prende il suo gruppo di ragazzi, il suo gruppo di adolescenti, il suo gruppo di genitori, il suo gruppo... No, non è così l'educatore. L'educatore diventa un testimone, uno che attesta quel carattere buono e vero dell'esistenza che è stato decisivo prima per lui. Egli non deve temere di dire le proprie convinzioni. Ah, non è bambino di 5 anni presentando i propri problemi, però quando pare abbiamo a che fare con gli adulti, non deve temere di dire, beh, anch'io certe cose non le so, anch'io su questo mi vengono, ho dei dubbi, non riesco a capire. Offrire le proprie ragioni. Beh, io ho provato a rispondere così, magari non è proprio quello che dice il Papa perché non l'ho studiato, perché non l'ho capito, però proviamo a leggerlo insieme. Offrire le proprie ragioni, ma diventa, quindi non attira su di sé, non egemonizza, diventa un testimone perché sa che potrà trasmettere questi valori, queste ragioni, solo se, se susciterà la cordiale comprensione e l'adesione personale da parte dell'altro. Uso questi, come almeno questi termini, no? Un educatore, un catechista, il testimone, quando sa suscitare la cordiale comprensione. Importante l'aggettivo. La comprensione è aver capito. Cordiale vuol dire che ci hai messo anche il cuore. La persona che ascolta i nostri incontri, che partecipa ai nostri incontri, dovrebbe percepirlo da noi, ma anche trasmettere che è contento di quello che capisce, di quello che sente, di quello che apprende, di quello che vive. Una cordiale comprensione e l'adesione personale. Il professore di matematica non ha bisogno che il ragazzo gli dica sì, sono contento che tu mi hai spiegato che 2 più 2 fa 4. 2 più 2 fa 4, sia che ti piaccia sia che non ti piaccia. E se scrivi che fa 5 perché ti piace di più, ti do un punto voto. Questa parola è matematica. Nella catechesi, nell'incontro con Gesù Cristo e nell'esperienza di incontro con Gesù Cristo occorre la cordiale adesione, e cioè la cordiale comprensione e l'adesione personale. Cioè quello che tu mi dici adesso è vero per me, è importante per me, e se non c'è questo passaggio, quello che tu dici è tuo e basta, non passa come esperienza. Vale per altri aspetti, quello riprenderemo su tutti i capitoli successivi, no? Il fatto che l'esperienza che noi proponiamo deve essere un'esperienza che già i nostri ragazzi, i nostri adolescenti, i nostri adulti sentono come significativa per la loro vita. È una cosa che mi interessa, ma se non mi interessa, se non mi colpisce, non passa. E allora dice ancora professor Bambina, in una società della gratificazione istantanea, una cosa la giudico se adesso ci guadagno, se adesso mi piace, non si fa più fatica, si prende tutto già pronto, non si costruisce più niente. Siete soprattutto donne, quindi mi perdete una cosa. Quanto è comodo trovarsi magari già i piatti pronti perché non c'è più la necessità di preparare, perché non c'è tempo, perché sento che ha un gusto completamente diverso un cibo preparato con materie più genuine. Però purtroppo oggi siamo abituati a dire, vabbè, vado a prendere, c'è già tutto pronto, lo si organizza, lo si... Ecco, questo che vale paradossalmente per un cibo, vale per tante altre cose, non deve valere nelle nostre esperienze. Cioè occorre proprio che l'educazione, che ha necessità di tempi lunghi e impiega molte risorse ed energie, superi il rischio di essere valutata per la gratificazione istantanea. L'esempio che dicevo prima, non dobbiamo pensare che le nostre proposte siano significative soltanto perché alla fine ci dicono bravo. Magari non ce lo dicono, ho già detto prima, quindi non siamo superficiali. Non è che dobbiamo stufare le persone, stancare le persone e far diventare le nostre proposte dei pesi. Occorre quell'adesione cordiale, quella partecipazione convinta, quella accoglienza. Dato tutto questo, è chiaro che all'inizio ci possono essere aumentate dell'itinerario anche una certa pesantezza, perché uno dice è faticoso il cammino che mi propone. Sì, allora il rischio è proprio quello di avere il coraggio di superare, diciamo, la sopravvita. L'evangelizzazione, che vuol dire anche formazione spirituale, catechistica, liturgica, caritativa, e superare l'impostazione che vede questo tipo di evangelizzazione come attraversata da una sorta di sindrome fondamentalista. Mi piace lanciare questa provocazione. Il fondamentalismo è quello che dice è così e basta. È così. C'ho io la risposta. Il Vangelo che lo leggo io è questo. E qui non c'è santo che tenga. O ci stai o hai perso tutto. O ci stai a raccogliere quello che io ti dico perché io sono. No. Forse bisogna invece, dice ancora, focalizzarsi, cioè prestare attenzione ad un tempo più ampio su una questione più diffusa dell'esperienza, prendere coscienza che noi trasmettiamo un Vangelo e dei valori, un'esperienza cristiana dentro forme pratiche di vita. Il Vangelo in questo 2012 non è diverso da quello di 100 anni fa, 300 anni fa, 1000 anni fa, ma è diverso annunciarlo oggi. Perché il Vangelo che noi annunciamo, non il Vangelo in sé, ma il Vangelo che noi annunciamo, fa riferimento e si concretizza dentro concrete pratiche di vita. E quindi noi dobbiamo continuamente non annunciare noi stessi o i nostri modi di leggere il Vangelo, ma annunciare il Vangelo di Gesù, che non si incontra allo stato puro, non esiste in una maniera perfetta, ma dentro un volto, dentro una storia, a condizione che questi volti e queste storie di vita dicano lui e non noi. Gli esempi potrebbero essere tanti. Capita qualche volta, no, di avere ciascuno di noi la nostra bella esperienza di fede e di fatto passa la nostra lettura. No, 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 no. Noi come educatori, come catechisti, come persone che cercano di farsi così interpreti, ponte tra l'incontro tra Gesù e le persone, tra il Vangelo e le persone, dobbiamo avere il coraggio di essere sempre lucidamente consapevoli che non esiste un Vangelo teorico, ma noi diamo la nostra lettura del Vangelo. Quindi dobbiamo sempre avere un passo indietro, ma non si potrà fare con i bambini piccoli, ma cominciare a condividere le esperienze. Voi che cosa ne pensate? Qual è la vostra esperienza? Perché la mia è comunque una esperienza, una lettura, un punto di vista, soprattutto se, come capita, non facciamo delle lezioni universitarie, ma facciamo degli incontri, delle condivisioni, per cui non abbiamo nemmeno la forza di fare, di proporre un'argomentazione perfetta teologicamente, filosoficamente, biblicamente articolata, ma magari si fa un commento insieme, si costruiscono delle esperienze. La Chiesa, continua ancora un solo 2000, deve costruire il cammino di una buona educazione come momento necessario dell'evangelizzazione. Deve sapere che l'evangelizzazione resta consegnata all'illusione delle grandi parole, ma all'insignificanza per l'esperienza pratica. Per cui l'educatore deve tornare al centro come opera corale di tutta la Chiesa. Detto in altri termini, dobbiamo stare attenti che qualche volta anche le nostre parole, magari per i preti, quando dal pulpito facciamo i nostri commenti, le nostre parole tante volte non dicono più il vero significato legato al Vangelo, ma sono trasformate dall'uso comune. L'esempio più classico è la parola amore, la parola carità, che noi abbiamo la consapevolezza di sapere, magari, comunque intuire qual è il significato evangelico, il significato biblico, però il linguaggio ecclesialese di amore e carità è completamente diverso dal significato sociale di amore e carità, e poi vale tante altre parole. Questo è uno degli esempi più comuni. E allora il numero 20, diciamo che allora ci sono gli esempi, il numero 20 ci ricorda che la Chiesa si pone, lo accenno soltanto perché non lo commento in maniera assidua, perché poi le cose sono semplici, la Chiesa è luogo e segno della permanenza di Gesù Cristo nella storia. È la conseguenza o la formulazione in maniera diversa di quello che dicevo prima. Cioè il Vangelo è quello lì, ma il Vangelo non è studiato da noi come se fosse un libro fuori dalla storia. La Chiesa è il luogo e il segno della permanenza di Gesù Cristo nella storia, e allora anche nel suo compito educativo, come in tutto ciò che essa è e opera, nei sacramenti, nella sua azione di carità, la Chiesa attinge da Cristo e ne diventa discepola, seguendo nelle orme grazie al dono dello Spirito Santo. Quindi la Chiesa ha un riferimento più che esplicito con Gesù Cristo, lo rende presente e lo ne deve essere consapevole di essere discepola seguendo nelle orme, grazie al dono dello Spirito Santo. Non perché io ho capito tutto, ma perché lo Spirito Santo mi dà la forza. E allora non è merito mio. Anzi, devo essere consapevole che lo devo chiedere ogni giorno, il dono dello Spirito Santo. Anche se sono educatore, catechista, prete da tanti anni, devo chiederlo ogni giorno il dono dello Spirito Santo. Tutte le volte che incomincio un incontro, una lezione, devo chiederlo, perché la Chiesa è discepola grazie al dono dello Spirito Santo. Dice dopo qualche riga al termine di questo numero 20, ascolto assiduo dalla parola di Dio, prima citava il testo di Atti 2:42-47, no? Ascolto assiduo dalla parola di Dio, celebrazione del Duce, fa comunione nella carità, sono le dimensioni costitutive della vita ecclesiale. Esse hanno una intrinseca forza educativa perché mediante il loro continuo esercizio il credente è progressivamente conformato a Cristo. Anche questo concetto non lo si usa magari adesso spesso, qualche tempo fa lo si usava molto di più, il discorso del conformarsi a Cristo, cioè avvicinarsi a Cristo, essere come Cristo, poi vediamo alcune concretizzazioni. Nella nostra attività di educatori di catechisti non siamo soltanto coloro che educano alla vita buona, ma alla vita buona del Vangelo. Il riferimento a Cristo deve essere molto forte. E Cristo non è soltanto un modello che è là, è che noi dobbiamo sempre più avvicinarci a Lui. Lo facciamo perché? Perché Cristo si offre a noi nello Spirito Santo, perché la sua parola è una parola viva oggi, perché l'Eucaristia ci permette di nutrirci di Cristo oggi, perché Gesù Cristo ci ricorda che qualunque cosa avrete fatto al più piccolo l'avete fatta a me. Allora noi abbiamo la possibilità di incontrare Cristo oggi, però non è l'obiettivo diventare buoni, no, è conformarsi a Cristo, è incontrare Cristo e diventare come Lui. E allora questi due numeri 21 e 22 la Chiesa, cioè i Vescovi ci ricordano che numero 21, la Chiesa educa in quanto madre, gremo accogliente, comunità di credenti in cui si è generati, come figli di Dio si fa esperienza del suo amore. Poi la Chiesa, avendo il compito di servire alla ricerca della verità, la Chiesa è anche maestra di verità, con l'impegno di annunziare e insegnare la verità che è Cristo. E allora arriviamo al paragrafetto che qui è chiamato il numero 22, no? Formare alla vita secondo lo Spirito. I vescovi ricordano tre dimensioni particolari, questo numero 22 e 23, che sono secondo me alcuni snodi particolari che possono anche accompagnare il nostro essere educatori, catechisti, impegnati in un attimo, no? E allora, all'inizio del numero 22, la Chiesa promuove nei suoi figli anzitutto una autentica vita spirituale. Non vuol dire soltanto dire le preghierine, lo dicono i vescovi, cioè un'esistenza secondo lo spirito, che non è frutto di uno sforzo volontaristico. Diventare più buoni, sì, impegnati, fai i fioretti. Sto banalizzando cose che non si devono banalizzare perché sono giusti queste cose. Però per far capire che cosa ci sta dietro questa parola vita spirituale, non è soltanto frutto di uno sforzo volontaristico, della buona volontà, è un cammino attraverso il quale il maestro interiore apre la mente e il cuore alla comprensione del mistero di Dio e dell'uomo. Lo spirito che il Padre mi manderà nel mio nome vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Allora la parola spirituale non vuol dire così teorica, non vuol dire legata alla preghiera, no, non vuol dire vita dello spirito, nello spirito, con lo Spirito Santo. Vedo concetti che magari noi facciamo un po' di fatica a condividere, perché il nostro genere è legato soprattutto a Gesù, è legato magari alla figura di Dio Padre, è legato alla devozione dei santi. La figura dello Spirito Santo spesso è un po' lasciata a metà, se non quando c'è la preparazione alla confermazione. Ecco, recuperiamo invece magari questo tipo di concetto. La formazione spirituale, dicono invece dopo qualche riga, tende a farci assimilare quanto ci è stato rivelato in Cristo, quindi a far diventare nostro, a farci assimilare, a diventare carne quello che ci è stato rivelato in Cristo, affinché la nostra esistenza possa corrispondere ogni giorno di più al suo dono. La citazione bellissima di questo versetto del capitolo 12 della lettera ai Romani: non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto. E penso l'abbiamo sentito ancora commentare con questo testo, non si tratta di vivere sulla luna, si tratta di vivere nel mondo, ma senza essere conformati a questo mondo. Ricordate la parola conformarsi, Cristo lo ricordate anche prima, cioè senza lasciarci mangiare da quello che pensa, da quello che dice questo mondo, ma lasciandosi trasformare, rinnovando il nostro modo di pensare per discernere la volontà di Dio. Questo è l'obiettivo di un'esperienza di catechesi. Un conto sono più bambini di 6 anni, un conto magari con gli adolescenti, giovani o con gli adulti. L'obiettivo è quello. Poi allora ci stanno anche i torrenti, allora ci stanno anche le attività, ci stanno anche le esperienze, ma perché la nostra vita sia sempre di più corrispondente al dono. E allora c'è una piccola frasetta che vale magari per noi sacerdoti, ma vale anche per un educatore che così si trova a vivere delle esperienze un po' più intense, magari chiaramente non lo si può fare nel gruppo, però, dicono i vescovi, promuovere un'autentica vita spirituale risponde alla richiesta oggi diffusa di accompagnamento personale. Ripeto, non lo si può fare insieme nel gruppo. E poi i confessori e così, e magari i direttori spirituali, e compito soprattutto di noi sacerdoti. Però tante volte anche un bravo educatore, una brava educatrice, un bravo catechista si accorge che quel ragazzo, quella ragazza sta vivendo quel periodo particolare e ha il coraggio di avere quell'occhio di riguardo, quella parolina, quel tratto particolare, non soltanto dicendo no no, queste cose qui non c'entrano, perché magari è più triste, perché magari è più aggressivo, perché magari è più attivo, perché magari è più introverso. No, no, so che ciascuno di loro deve incontrare Gesù. Non è il gruppo che deve incontrare Gesù, è un'esperienza di incontro personale con la fede, e quindi attraverso l'esperienza di vita spirituale, cioè nello spirito. E allora, dice l'inizio del numero 23, l'accoglienza del dono dello spirito porta ad abbracciare tutta la vita come vocazione. dicono quello argomento queste righe, no? Nel nostro tempo è facile all'uomo ritenersi l'unico artefice del proprio destino e pertanto concepirsi senza vocazione. Per questo è importante che nelle nostre comunità ciascuno impari a riconoscere la vita come dono di Dio e ad accoglierla secondo il suo disegno di amore. Perché questo penso sia una grandissima sfida, perché è una delle parole, provocazione, che sì, due o tre volte all'anno viene usata tante volte alla giornata mondiale per le vocazioni, quando c'è la giornata del seminario, come magari c'è una giornata per l'educazione di speciale consacrazione, così. Però la riflessione che mi piace, che il Vescovo viene sottolineato, è che nel modo normale di pensare le cose, la vita spesso è pensata senza vocazione. Cioè la vita me la costruisco io. Cosa vuoi fare da grande? Questa è la domanda che spesso un papà e una mamma fanno al figlio. Se non addirittura peggio, cosa tu farai da grande lo decido io. Perché tu da grande farai il miliardario al Lazzarone, oppure farai Gente, lasciamo perdere, però no, la vita come vocazione è una logica completamente diversa, cioè quali sono i talenti che Dio ti ha dato, quali sono le capacità, i doni, le potenzialità, le ricchezze che tu hai. Questa è una fatica che chiaramente a partire dalla famiglia, ma anche nei nostri gruppi, ma anche nelle nostre realtà, dobbiamo piano piano comunicare, perché tutti vorrebbero raggiungere i bellissimi traguardi, ma vocazione vuol dire aver ricevuto un dono magari anche più grande di quelle che sono le nostre voglie, di quelli che sono i nostri progetti, di quelle che sono magari anche le potenzialità legate alle famiglie. E lui dice, vabbè, vivo a Sant'Andrea, non posso se... No, invece magari dentro delle qualità che devi sfruttare, devi utilizzare. Ecco, in questo senso, cogliere la vita come vocazione è qualcosa di grande. Sono partito da lì e arrivo all'ultimo paragrafo di questo numero 23, la nostra azione educativa deve riproporre a tutti con convinzione questa misura alta della vita cristiana. Ecco, anche questo penso sia una sfida importante di quelli messi nel pugno della fine. La Chiesa attinge alla sua grande tradizione spirituale proponendo ai fedeli cammini di santità. È stato citato tante volte nelle discorsi, se se ne parla di meno, la chiamata del Concilio Vaticano II, chiamata universale alla santità. Tutti dobbiamo diventare santi. Ecco, quando si dice questo? No, che dobbiamo diventare buoni. No, poi santi è difficile perché... Ecco, magari fare una riflessione un po' più profonda su che cosa vuol dire santità. Ecco, è la misura alta della vita cristiana, non una misura sufficiente, non una misura meglio così che peggio, non una misura fai quello che vuoi. No, una misura alta della vita cristiana. L'ultima volta magari è implicito nel principio di autorità. Bisogna andare a messa la domenica. Bisogna fare... No, adesso siccome non c'è più questo principio di autorità del dovere, allora vabbè, se puoi vai a messa, se puoi dire preghiere, se ti ricordi... No. L'educazione è come misura alta della vita cristiana. Non più magari a partire dal dovere, dalla paura del peccato, ma la misura, a partire dalla misura profonda del nostro aver ricevuto dei doni, corrispondere al dono, cercare di accogliere fino in fondo questi doni, di vivere in attesa di tutto il cammino che non analizziamo adesso. E allora l'ultimo numero di questo secondo capitolo riflette proprio su questa modalità concreta del formare alla vita secondo lo Spirito. E dice, no, lo Spirito del Signore, Gesù, suscita e alimenta le molteplici dimensioni dell'azione educativa, molteplici dimensioni dell'azione educativa. Secondo me, queste potrebbero essere davvero, scusate, delle dimensioni implicite in qualsiasi nostra attività. L'esempio classico del catechista che deve preparare un gruppo, una classe a quel traguardo sacramentale, c'è quel programma, c'è il libro, c'è il testo, c'è quell'argomento. Ecco, si parla di quella cosa lì, la vita di Gesù, le parabole, l'esperienza, però quali sono le dimensioni fondamentali che devono esserci? Mi piace questo riassunto, non le commento, però le potete leggere. La dimensione missionaria, lo ricordavo prima, uno non è cristiano per se stesso. Comunque riceverete forza dello Spirito Santo e mi sarete testimoni non a Sant'Andrea, non nella tua famiglia, non con gli amici dove tutto va bene, a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino ai confini della terra. Questo comunque passa. Tu sei cristiano quando? Anche quando è scomodo, anche quando sei a scuola e magari con gli amici, anche quando giochi a pallone e magari devi essere onesto, devi essere sincero, non imbrogliare, pubblì, anche quando fai un'attività, anche quando ci devi rimettere dei soldi. Dimensione missionale, dimensione ecumenica e dialogica, anche questo se ne parla spesso e si ragiona in tanti aspetti, ma non soltanto l'ecumenismo della settimana di preghiera per l'Unione dei Cristiani, no? L'ecumenismo di chi sa parlare con l'altro. Oggi purtroppo la nostra vita è diventata una vita molto individualista, anche nelle nostre case, no? Siamo abituati quando si entra in casa si chiude le chiavi alla porta perché chissà cosa succede, ma non è soltanto la porta fisica, è la porta delle relazioni. Abbiamo paura del forestiero perché non lo conosciamo, non tanto dello straniero, ma di colui perché chissà che cosa succede. No, una dimensione dialogica, chiaramente legata all'età, legata alle circostanze, legato al confronto, anche con chi la pensa diversamente da me. Non tanto perché devo convertirlo, ma proprio perché il confronto con l'altro mi stimola a rendere, io ripeto la frase famosa, no? Rendere ragione della speranza che è in noi. Anche quando mi trovo con persone che magari mi fanno delle domande impertinenti a cui io non so dare risposta, forse è l'occasione buona per andare a cercare quella risposta, perché se nessuno mi avesse mai fatto questa domanda non l'avrei nemmeno cercata. E io, come adulto, come cristiano che cerca di impegnarsi con gli altri, è bene che venga cercato, che venga stimolato anche in cose che non so, oppure che venga punzecchiato anche in certe mie incoerenze. Terzo, la dimensione caritativa e sociale. Questo è un aspetto assolutamente importante e siamo convinti in teoria dovrebbe essere tipica anche di quella che è la nostra vita come comunità cristiana. La comunità cristiana si caratterizza per questo. E l'altro aspetto, con quella parola così provocatoria, la dimensione escatologica, che non è soltanto quella della fine del mondo, del calendario Maya, del 21 dicembre di quest'anno, che tanto non hanno sbagliato, però vedremo com'è. Non è soltanto quella il discorso escatologico, no? È un'educazione che orienta la persona a vivere la pienezza della vita. Cioè la vita ha un senso, ha un perché, ha un di più che non è legato soltanto all'oggi, che non è soltanto a quello che oggi ti serve, a quello di cui oggi hai bisogno, a quello che tu oggi vedi, a quello che tu oggi pensi, dicono quei vescovi. Ciò non allontana dall'impegno della realtà terrena, ma preserva dal cadere nell'idolatria di se stessi, delle cose e del mondo. Quante volte i miei bisogni, i miei problemi, le mie esigenze diventano il mio Dio, a cui, chiaramente in maniera implicita perché non lo dichiaro mai, faccio seguire tutto il resto. Non ho tempo, non riesco, non faccio. C'è sempre tempo, se il tempo è qualcosa di molto più rispetto all'orologio. Certo, se devo fare i miei calcoli, inserire le mie cose, è scatologico, cioè una vita che è più piena. Oppure l'idolatria delle cose, non ancora commentarle, o l'idolatria del mondo, di quello che la società oggi ci porta a vivere. E considerando proprio questa società che, volenti o nolenti, è molto più grande rispetto a quello che era magari qualche tempo fa, dove una comunità poteva sentirsi quasi, quasi autonoma e autosufficiente, perché ci si conosceva e ci si sosteneva reciprocamente. Adesso o si ha un aggancio un po' più profondo con Gesù Cristo, altrimenti quando cominciano le crisi si sprofonda, e penso sia l'esperienza che magari avete vissuto anche voi con qualche vicino di casa, con qualche amico, con qualche crisi legata all'economia, legata alla perdita del posto di lavoro, legata alla famiglia, qualche crisi di matrimonio. Si crolla tutto. Ma aveva una persona che sembrava così e adesso fa giusto il contrario di quello che aveva detto e fatto. Perché? Perché l'unico riferimento si è perso. Ecco, la dimensione teologica invece ci apre a qualcosa di più. non si dirà con queste parole ai bambini, però anche soltanto aiutare i ragazzi, i giovani e poi gli adulti ad allargare l'orizzonte, secondo me è un'altra delle dimensioni trasversali di un cammino di evangelizzazione. Concludo, pesantino per tre quarti d'ora, così, pensando a questo come al capitolo così centrale, capitolo che dà le basi, l'altro punto di riferimento rispetto a quello della volta scorsa. La volta scorsa era il contesto, la società di oggi, il mondo che cambia, questo è Gesù il Maestro. Poi il capitolo che vedremo la volta prossima è proprio invece le modalità concrete, educare, cammino di relazione e fiducia, e entriamo magari in contatto di più con l'esperienza che ciascuno di voi deve vivere con le realtà e i gruppi di noi. Adesso qualche minuto se volete fare qualche domanda o comunque commento, perché avete seguito, perché è poco che ho seguito praticamente questo. A voi.